Cristo. Amen. Siamo riconoscenti a Dio che Lui ci ha fatto grazia, che ci ha aiutato e che si è rivelato a noi. Oggi ho già vissuto meravigliose benedizioni con Dio nella sua meravigliosa presenza. Dio è un Dio fedele e meraviglioso. Il suo amore e la sua grazia, tutto quello che viene da Lui va oltre la nostra comprensione. Il nostro amore ha dei limiti, la nostra grazia ha dei limiti, tutto ciò che viene da noi ha dei limiti. Ciò che viene da Dio è senza limiti, è eterno. È al di sopra di tutte le cose. E così Dio non dipende dalle circostanze, ma realizza il suo piano eterno in mezzo al tempo con coloro che gli credono. Quando noi ci mettiamo questo davanti agli occhi, da un lato eravamo lontani da Dio, dall'altra parte eravamo in Lui prima della fondazione del mondo. Chi può capirlo? Voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati. Dio che era al di sopra di noi, era allora tra noi e ora in noi. Chi può afferrare tutto questo? I miei pensieri vanno già in Africa. Martedì volerò a Nairobi e avremo, per la grazia di Dio, probabilmente per la prima volta, delle riunioni dove ci saranno tanti, che coinvolgeranno diverse chiese. L'ultima volta Dio ha concesso la grazia che fratelli e sorelle di diverse denominazioni venissero a Nairobi, hanno ascoltato ciò che è stato detto e adesso i fratelli hanno preparato delle riunioni. Le stesse persone che hanno preparato le campagne per Billy Graham, ora Robert e altri grandi evangelisti stanno preparando le riunioni per me questa volta. E sono grato a Dio per questo. Aspettavo questo giorno. Sapevo che la parola di Dio non è solo per pochi, ma per tutti coloro che sono stati eletti da Dio prima della fondazione del mondo e devono essere chiamati fuori. E per questo Dio ci farà grazia. Anche nel Sudafrica parlerò per la prima volta nelle chiese, le porte si sono aperte. Sono anche per questo molto riconoscenti a Dio. Abbiamo una parola che convince, una parola che è chiara, una parola che è vera, una parola di cui non dobbiamo vergognarci. Spero che abbiamo superato per grazia i nostri problemi iniziali, che con l'aiuto di Dio saremo in grado di presentare il programma di Dio in modo degno di Lui. Per questo ho bisogno delle vostre preghiere e dell'aiuto del Dio Onnipotente. Verrà manifestato che Dio ci ha affidato un messaggio glorioso e che attraverso di questo messaggio la chiamata finale deve arrivare a tutta la terra. Lo ripeto, non per un pugno qui e per un pugno di persone là, ma per tutti coloro che devono ancora venire affinché il numero sia completo. È così che Dio ci benedica e ci faccia grazia. potete guardare le sacre scritture in un modo o nell'altro. Prendiamo due passi biblici, uno di Pietro dove viene detto desiderate il puro latte. E questo è il primo passo biblico. Prendiamo probabilmente da Ebrei 6 che non dobbiamo più rimanere bambini immaturi che bevono solo latte, ma crescere e prosperare. Questo pensiero è stato per me una predica ieri. Conoscete tutti la nostra cara sorella Dan Seisen? Mi diede un barattolo e disse: fratello Frank, questo è per te. L'ho aperto e ho pensato: sì, è latte. Ma cosa? Sapete cos'era? E questa era per me una predica. C'era almeno un terzo di panna. Prima di trovare il latte avevo tanta panna. E questa per me era una predica. Ho pensato: mio Dio, è così che funziona con te. Non ci dai il latte scremato, ma il latte di Dio. Nel latte di Dio c'è molta panna. E per me potete credermi. Forse ora pensate che io sia infantile, lo sono comunque. Ho preso il metro e l'ho misurato. Ho pensato: lo devo misurare, l'ho misurato. A volte uno deve dire anche qualcosa di divertente. Per me era una predica potente. Ho pensato: mio Dio, potrebbe essere così anche con noi. Se dobbiamo mangiare il latte di Dio, allora dovrebbe esserci molta panna, non scremato come l'abbiamo conosciuto dopo la guerra, ma forte. Che Dio ci dia oggi, quando il latte viene servito, la panna in cima. Sia ringraziato il Signore. Il resto del latte possono bere gli altri. Oh, quanto è meraviglioso il nostro Dio. Non siamo fuori senno, ma siamo sopraffatti. Siamo riconoscenti per la grazia che Dio ci ha dato. E quando oggi stavo nella presenza di Dio per quasi ore, si potrebbe dire, quando ieri il fratello Long ha parlato del piano, del modello, davanti a me oggi, fin dalle prime ore del mattino, il piano di Dio si è spiegato in modo così meraviglioso. Da un punto all'altro, avrei augurato di avere davanti a me una assemblea e poter portare questo e trasmetterlo così in questo modo così fresco come l'ho ricevuto. Oggi abbiamo ancora il privilegio di avere il nostro amato fratello in mezzo a noi e semplicemente fa parte dell'ospitalità di dare a tali fratelli lo spazio e l'opportunità di condividere la parola del Signore. Prima che cantiamo il coro preferito del fratello Branham, I love him because he first loved me. In tedesco viene cantato così: io lo amo, il prezioso agnello di Dio, perché lui sparse il suo sangue per me alla croce del Golgotha. Cantiamolo in inglese e in tedesco. Io lo amo perché lui mi amò per primo. Mi diede la salvezza alla croce del Golgotha. Io lo amo, il prezioso agnello di Dio. Lui sparse il suo sangue per me alla croce. Io lo amo, l'agnello prezioso di Dio che sparse il suo sangue per me alla croce del Golgotha. si è ringraziato il Signore. Ho chiuso la Bibbia di proposito perché non so da dove devo incominciare. Ma è semplicemente meraviglioso quando non solo in modo acustico, ma interiormente guidati dallo Spirito si può capire e si può seguire questo e capire di più di quello che viene detto. Il nostro fratello ha forse dato l'impressione di faticare a dire ciò che voleva dire, ma l'ha detto bene. E quando dico abbiamo capito ancora di più di quello che ha detto, allora è vero di nuovo. Amen. È meraviglioso. Conoscete il mio vecchio detto, e viene proprio da me: chi è giusto nel suo cuore capisce tutto in modo giusto, e chi è nel suo cuore sbagliato capisce tutte le cose in modo sbagliato. Non si può cambiare nulla, è quasi una legge della natura. Ma riassumiamo ciò che Dio ha voluto dirci questa mattina. Il piano di Dio non dipende dalle persone, non dipende dalle circostanze. Il piano di Dio è un piano eterno. Era già pronto prima dell'inizio dei tempi. O noi siamo stati inseriti in questo piano eterno di Dio che si sta realizzando in questo tempo, ma rimane un piano eterno di Dio. Se possiamo riprendere brevemente l'idea che solo simili e simili si uniscono, andiamo alle parole di Pietro in cui ci viene detto chiaramente che ci è stata data di poter partecipare alla natura divina. 2 Pietro capitolo 1 versetto 3. E questo esprime ciò che il nostro amato fratello voleva dire. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Non siamo stati io o tu a portarlo con noi, ma la sua potenza divina ci ha dato tutto questo. Abbiamo ricevuto dei doni e ne siamo riconoscenti. Dopotutto siamo quelli che hanno ricevuto questo. Poi ancora è scritto: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Questo è uno dei pensieri che questa mattina mi ha sopraffatto. Prima è scritta una parola e poi si realizza. Allora una parola che prima era stata scritta come profezia, come promessa, come qualsiasi altra cosa, dopo essere stata pronunciata improvvisamente, questa parola sta su due piedi e diventa realtà e va. Vi faccio un esempio. Dio disse ad Abramo: dopo 400 anni libererò i tuoi discendenti dalla schiavitù e li condurrò fuori con braccio potente. Era una parola e rimase una parola, era una promessa e rimase una promessa, ma all'improvviso Dio realizzò questa parola della promessa divina a coloro ai quali era destinata, ai quali era indirizzata, a quali doveva essere resa partecipe. Improvvisamente non era più solo una parola, una speranza, ma era un compimento. Improvvisamente c'era un Mosè, improvvisamente il popolo era riunito a Gosen, dappertutto era buio, ma lì c'era la luce brillava, la parola della promessa era lì, il profeta che Dio aveva destinato era lì, il popolo era riunito, la colonna di fuoco scese e già ciò che prima era stato dato come parola, come promessa, era lì, in qualche modo era presente, era realtà. La vita entrava in essa, Dio cominciava a realizzare ciò che aveva promesso. E questo è fondamentalmente la storia della salvezza. La storia della salvezza è qui dove Dio è lì, dove Dio la sua parola promessa la realizza nel suo popolo, al suo popolo che crede alle sue promesse. Il popolo di Israele era gravemente afflitto e quando Mosè si recò lì per la prima volta, diciamo di sua propria iniziativa, essendo anche se era un profeta del Signore, le cose peggiorarono ulteriormente. L'avete letto nella Bibbia, allora le cose peggiorarono ulteriormente, l'oppressione si fece più dura e il popolo quasi disperava. Ma quando scoccò l'ora di Dio 40 anni dopo, tutto fu completamente diverso. Io non sono un profeta, probabilmente non lo sarò mai, ma non sono nemmeno uno sciocco e spero di non esserlo mai. Credo alla parola eterna di Dio e credo alle promesse per questo tempo. E credo che Dio abbia mandato il suo servo e profeta. E se penso che l'anno prossimo a maggio saranno esattamente 40 anni da quando il Signore ha incaricato il nostro amato fratello Branham tramite un angelo, saranno passati 40 anni e finora non vediamo nulla in piedi, ma la parola della promessa divina è lì. Magari ancora siamo sotto schiavitù, forse vogliamo uscire da tutto ciò che ci circonda, proprio perché la parola della promessa è così potente dentro di noi, ma più ci avviciniamo alla realizzazione, più la pressione e le piaghe si aggravano e diventano quasi insopportabili. Tutti coloro che sono sinceri, che non mentono a se stessi, si rendono conto che le cose stanno in qualche modo diventando sempre più strette. Non si può fare a meno di farlo. Vogliamo farlo, ma siamo dipendenti dall'aiuto di Dio. Vi dico una cosa, non portiamo la parola della promessa di Dio in vano, è rivolta al suo popolo e Dio confermerà al suo popolo la sua parola e deve arrivare il giorno in cui la sposa sarà in piedi, quando avrà la vita divina, quando le cose che oggi sono promesse nella, qui come promessa e nelle parole che portiamo nel cuore saranno una realtà divina. Improvvisamente, che non deve essere letto un grande capitolo per elencare tutte le promesse, ma che siamo allora questa lettera che è stata scritta dallo Spirito di Dio al momento del compimento. Che non soltanto parliamo e parliamo delle promesse, ma che improvvisamente si manifestano. Non è solo scritto, è in movimento, si può vedere, si sta manifestando. Credo che Dio è ancora oggi lo stesso. E prendete tutte le promesse dell'Antico Testamento e anche del Nuovo Testamento. Quanto tempo hanno dovuto aspettare le persone? Ma quando il tempo era compiuto, è successo. Genesi 3,15 ci parla del seme. Quanto tempo ci volle? ma improvvisamente il seme era lì per schiacciare la testa del serpente. Quanto tempo era scritto Isaia 9, versetti 5 e 6? Quanto tempo era scritto Isaia 7? Improvvisamente non era solo scritto, era una realtà. Il Messia era lì, Emanuele era venuto, la parola come promessa divenne realtà. Quanto tempo era scritto Isaia 40, versetto 3? La voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. E all'improvviso la promessa era lì, era realtà. Lì c'era il deserto, c'era la voce, c'era il precursore, c'era l'uomo di cui era stata fatta la profezia, e questo molto tempo prima. Può durare tanto tempo e forse diventare insopportabile anche per noi, tanto da poter dire, mio Dio, hai mandato il tuo profeta e noi abbiamo pensato, ora viene chiarezza, ora viene, ora viene, ora viene. E cosa è successo? Forse ancora più confusione, forse ancora peggio di prima. E se siamo tutti sinceri, vogliamo di ammetterlo. Chi non lo ammette o sta chiudendo gli occhi o sta strizzando gli occhi, non lo so. In ogni caso, chiunque sia veramente sincero deve ammettere che abbiamo immaginato un esito e un risultato diverso da quello che abbiamo oggi. Ma non ci fermiamo qui, ma nella fede vediamo il risultato divino che non corrisponderà solo alle nostre idee, ma alla volontà di Dio promessa nella parola di Dio. E deve accadere e accadrà, perché Dio ha garantito per questo. Non abbiamo a che fare con persone che ci hanno promesso delle cose e poi sono passate e non si sono più viste. No, abbiamo a che fare con Dio. Dio ha parlato, ma anche la parola di Dio che viene per la bocca degli uomini rimane parola di Dio per l'eternità. Ecco perché crediamo con tutto il cuore che siamo molto vicini alla realizzazione per la quale il nostro fratello, per la quale la Chiesa sposa in tutto il mondo sta aspettando. Ma questo non sarà un'interpretazione che vi darò o una falsa consolazione. No, questa sarà l'ora di Dio, l'ora dell'intervento divino nella vita della Chiesa, affinché le promesse che oggi portiamo nel cuore come prezioso dono di fede possono essere viste attraverso di noi come una realtà divina, proprio come con Cristo, proprio come Cristo è stato improvvisamente una realtà divina. Quando Simeone poteva dire oggi, oh Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, cosa aveva nella sua mano quando ha detto questo? Il risultato, il compimento, la realtà, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Così era, così è e così rimarrà fino alla fine. I morti non risorgeranno perché ne parliamo o predichiamo su questo, risorgeranno perché Dio ha detto così nella sua parola. La trasformazione non avverrà perché ne parliamo, predichiamo, ma perché Dio ha detto così. Ma noi lo crediamo perché siamo predestinati che ciò avverrà in noi. Ogni persona che è destinata a qualcosa con Dio ha la fede nel suo cuore per ciò che si realizzerà attraverso di questa parola, per la promessa. Ed è qui che nasce la fame, la sete, il desiderio. E qui abbiamo di nuovo il nostro amato fratello Branham che dice in modo molto semplice: non potremmo avere sete se Dio non l'avesse già messa, non avrebbe già fatto in modo che questa sete possa essere esaudita. Non possiamo aspettarci una promessa o un adempimento se Dio non ce l'ha promesso e se siamo destinati a che si compia in noi attraverso di noi. Questa è la grande differenza fra tutte le comunità in questo tempo e la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo è il seme della promessa divina e quindi poiché noi stessi siamo questo seme divino, lasciate che ve lo legga dalla Sacra Scrittura in modo che tutti lo potete vedere. Lo leggiamo, l'abbiamo letto qui il mercoledì sera nella riunione di preghiera, nella lettera ai Galati capitolo 4, Galati 4 versetto 28 è scritto: il seme divino è il seme della promessa divina. Ora, fratelli, come Isacco voi siete figli della promessa, figli della promessa. L'abbiamo messo in risalto più volte nelle prediche sulle sette chiese, le sette epistole alle chiese. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. I figli della promessa divina credono a ogni promessa che Dio ha fatto. Non siamo stati generati secondo la carne, ma dallo Spirito. E che pensiero meraviglioso ha espresso il nostro fratello. Solo quando la sposa è fatta dallo stesso materiale, dalla stessa parola, dallo stesso Spirito, quando la sposa stessa porta in sé questa vita divina attraverso questo seme, parola e Spirito, allora, solo allora l'armonia divina è garantita. E crediamo che Cristo venne come seme, che la parola della promessa divina venne a Maria, che è diventata il contenitore in cui questa promessa attraverso e attraverso cui questa promessa poteva diventare realtà. Così crediamo che anche in questo corpo mortale, qui in questo involucro, c'è ancora di più, c'è, che non si vede, c'è un'anima. Dio ha posto in quest'anima la sua parola. In questo è invisibile. Portiamo un tesoro divino in vasi di terreni e quindi non ci sentiamo a nostro agio qui. Probabilmente ieri sera l'ho detto al fratello Cuffa: per quanto mi riguarda la tromba potrebbe suonare oggi e non mi volterei indietro, non guarderei indietro. No, voglio andare a casa, ma questo lo vogliamo tutti noi, ma Dio ha ancora qualcosa da fare con noi. Lo credo, Dio non ci ha dato speranze per poi non poterle realizzare, ma ha inviato la sua parola rivelata affinché coloro che sono destinati a partecipare a ciò che Dio sta facendo ora siano chiamati fuori. Quindi Cristo, il primogenito fra molti fratelli, noi siamo nati di nuovo dallo stesso seme parola, dallo stesso Spirito per mezzo del quale Egli è stato generato. C'è un solo Spirito, lo Spirito di Dio, è lo Spirito Santo, e c'è una sola parola, che e questa è la parola di Dio. Egli stesso era la parola e si è fatto carne. Abbiamo ricevuto la parola in noi stessi come seme divino vivente e dal seme divino esce la vita divina e quindi siamo diventati partecipi della natura divina. E se è così, allora Dio ha incominciato, e se Dio ha iniziato, allora è giusto che lo porti a compimento. Noi possiamo iniziare alcune cose, ma poi dobbiamo abbandonare le cose. No, con Dio, quello che Dio ha iniziato lo porterà a termine. Sì, ai suoi occhi la sua Chiesa è irreprensibile davanti al suo trono già. E il nostro fratello ha giustamente sottolineato anche questo. Sul Golgota ha avuto luogo una riconciliazione divina. È stato il grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità. E se Dio ha dato questo giorno di riconciliazione, se il sangue divino è santo, è scorso lì sulla croce per comprare una chiesa, per perdonare, per riconciliare, per espiare, per riparare il danno, allora il danno è stato riparato, allora siamo riconciliati e Dio ci ha fatto grazia. Chiunque dubita di questo insulta Dio e lo rende bugiardo. E il nostro Signore disse: perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Credere che Dio abbia compiuto un'opera di riconciliazione completa in Cristo è il fondamento di cui tutti abbiamo bisogno. Se Dio dovesse ricominciare ogni giorno con noi, noi potremmo ricominciare ogni giorno. Dio ha già compiuto questa opera. Agli occhi di Dio, la sposa è vestita di bianco, senza macchia né ruga, completamente trasformata all'immagine di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E come Paolo scrisse agli Efesini nel capitolo 5 a proposito di questo grande mistero. Lo indico a Cristo e alla Chiesa, carne dalla sua carne, ossa dalle sue ossa, parola dalla sua parola, spirito dal suo spirito, vita dalla sua vita. Ecco perché Paolo scrive, Luca che ha scritto gli Atti degli Apostoli, sì, Luca ha scritto, essendo dunque discendenza di Dio, essendo dunque discendenza di Dio, non siamo solo discendenza umana, ma siamo discendenza di Dio. E tutti noi abbiamo ricevuto finora la parola di Apocalisse 3 che è scritta nel primo versetto della lettera alla Chiesa di Laodicea. Sono felice che è stato rivolto per il nostro tempo e non andiamo troppo avanti se diciamo che Dio con questo vuole parlarci, non nella prima, nella la terza, nella quarta, nella quinta, ma nella settima lettera leggiamo. Voglio leggere solo un versetto. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi. Scusa fratello Cuffa, Apocalisse 3, versetto 14. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Qui l'abbiamo, non la creazione dell'universo, ma la creazione di Dio. Creazione attraverso la procreazione. Cristo è diventato il secondo Adamo, non è stato creato, non ha fatto parte di questa creazione. Tutti i profeti facevano parte di questa creazione, sono caduti con essa e sono nati in essa. Cristo è stato generato dallo Spirito, in Lui Dio ha dato inizio alla nuova creazione, Egli è diventato il primogenito, noi siamo i primogeniti. Egli si è rivelato come Figlio di Dio, noi siamo stati rivelati come figli e figlie di Dio. Questo inizio divino della procreazione divina, della creazione divina ha avuto luogo in Lui. E a noi è concesso di far parte di questa creazione divina. E nel Vangelo di Giovanni è scritto: in verità vi dico che dovete nascere di nuovo per mezzo della parola e dello Spirito. Cristo, l'Amen, la conclusione, il sì e l'Amen. In Lui si compiono tutte le cose, perché in Lui hanno avuto inizio tutte le cose, e Lui è il testimone fedele e veritiero. Quello che dicono tutti gli altri testimoni non ha nulla da dire a noi. Qui abbiamo a che fare con un testimone fedele e vero. E questo è Cristo, l'inizio della creazione di Dio. Così, da Adamo ed Eva è venuta tutta la razza umana. Dio ha fatto un nuovo inizio in Cristo. Una generazione divina, siamo nati da Dio, abbiamo ricevuto la vita eterna, siamo diventati figli e figlie di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, che non abbiamo visto ancora la conclusione, non significa che non lo vedremo. Io vi garantisco che Dio è sul trono e che tutto procede secondo il suo piano. A volte vorremmo strapparci l'ultimo capello per accelerare le cose. Non faremo altro che tenerne qualcuno in meno. Non accelereremo nulla. Possiamo accelerare le cose solo rivolgendoci a Dio e dicendo: Signore, ci hai destinati a fare con noi le ultime cose della storia della salvezza, le ultime cose che avverranno. Eccoci qui, prendici, fai di noi ciò che ti piace. Glorifica il tuo nome, conferma la tua parola, realizza la tua promessa. Un giorno la Chiesa sarà davanti e come risultato, e noi lo vedremo con i nostri occhi. E forse questo pomeriggio parleremo di qualche pensiero prezioso che Dio ci dà, perché ciò che conta ora è che guardiamo non al visibile. Se Israele fosse avrebbe, dopo questi 40 anni, avrebbe guardato non era la fine, la difficoltà, l'oppressione, l'angoscia, questo stato di emergenza che divenne ancora peggiore di quello che era prima, non era la fine. La fine era maestosa, la fine è stata gloriosa, alla fine Dio si è rivelato. Alla fine Dio ha confermato la sua parola al suo popolo. Nessuno fu deluso, non c'era nessuna persona debole fra loro. Uscirono sotto la mano potente di Dio perché era giunta l'ora di Dio. Nessuno potrà convincermi che Dio è cambiato. Cercherò di convincere tutti che Lui è rimasto lo stesso. Alleluia, lode e onore al suo santo nome. Lui che ha dato la promessa, veglia sulla sua parola per realizzarla a tempo debito. Cosa gli impedirà di rivelarsi con forza nel prossimo futuro? Egli ha già pronto il piano. Noi vogliamo solo essere inseriti in questo piano. Questo è ciò che desidero e credo che tutti noi desideriamo. Vogliamo che Dio con noi e con la sua Chiesa, lo abbiamo anche sottolineato quello che ha detto il nostro fratello, all'inizio non c'era altro che la pura dottrina, una Chiesa pura, una parola pura, una proclamazione pura, una conferma, una realizzazione divina. Conferma e rivelazione divina. Poi sono arrivati tira e molla, le interpretazioni, le discussioni. Ora stiamo tornando indietro per la via che abbiamo percorso. E per me l'ultima tappa non c'è bisogno che dura 20 anni, per me ne basterebbero 2 anni. Se immaginiamo di avere 2 anni, spero che nessuno sia così sciocco da prenderlo a lettera o in senso letterale. Il periodo di tempo più breve è sufficiente per noi. Dio può fare molto di più in un breve periodo di tempo di quanto possiamo fare noi in 100 o 1000 anni. Se Dio può portarci al punto in cui siamo assolutamente a sua disposizione, in modo che possa completare la storia della salvezza con noi, attraverso di noi, allora anche noi salteremo come i vitelli grassi il giorno in cui Dio lo farà. Oggi ci sentiamo talvolta come il popolo di Babel, quando si doveva cantare non se ne aveva voglia, ma nel cuore a volte è diverso, ma arriverà il giorno in cui non dovremo più sforzarci, sta arrivando il giorno in cui dovremo fare sforzo per trattenerci dal lasciare che le cose esplodano in noi, perché vedremo Dio nell'adempimento della sua parola. La Chiesa sarà il risultato, sarà la realizzazione di ciò che Dio ha stabilito di fare. La Chiesa sarà il risultato, in piedi, sui suoi piedi di fede, rivestita dalla potenza dall'alto, sigillata. Sono completamente sincero. Oggi leggiamo la parola. Dopo aver ascoltato la parola della verità, siete state sigillate. Oggi è scritto in Efesini 1:13. Un giorno questa parola dovrà essere scritta in te e in me. Deve essere stata scritta nella tua e nella mia vita. Non mi basta, e nemmeno a te, che certe promesse siano scritte nella Bibbia. Deve arrivare il giorno in cui la sposa si adorna con l'adempimento di queste promesse, non con speranze, ma con la realtà divina, che Efesini 1 e Efesini 4 non devono più essere solo qui aperti per leggere, ma che stanno in noi, dentro di noi, e che si possa dire Efesini 1, 3, Efesini 4, versetto 30, 2 Corinti 1, versetto 15, e tutto il resto si compie in loro, che si possa dire così. Ve l'ho già detto, proprio come all'inizio tutte le promesse stavano da qualche parte, non importa in quale profeta, non importa dove, all'improvviso sono diventate realtà. Come le promesse che, come ho detto prima, il precursore sarebbe apparso prima della prima venuta, improvvisamente era lì, la promessa era realizzata. Da quanto tempo si diceva, vi mando il profeta Elia che arrivi, prima che arrivi il grande e terribile giorno, improvvisamente la promessa era su due gambe, c'era un messaggio, il popolo era stato ricondotto indietro, è vero. Ciò che era stato scritto in precedenza come promessa è diventato improvvisamente una realtà in un uomo. Sia lodato il nostro Dio per questo. Ciò che ancora oggi è scritto come promessa per la Chiesa in questa parola di Dio eternamente valida, un giorno sarà la Chiesa su due piedi, avrà vita, sarà diventato realtà, proprio come tutte le promesse che possiamo già guardare indietro, che si sono compiute. Così diventerà realtà nella Chiesa. L'ultima promessa troverà il suo compimento nella Chiesa. Ce ne rendiamo conto, ci fa felici. Allora saremo addirittura felici, anche se esteriormente sentiamo la pressione, come tanto più forte di come mai prima. Non importa, anche se andiamo lì tutti colpiti, e quando saremo coperti di sporcizia come quelli che bruciavano in questi mattoni, questi israeliti. Bisogna vederlo in altri paesi dove ancora oggi vengono fatti questi mattoni, allora vedete come si vede tutto questo. Ma che aspetto avevano queste persone, ma all'improvviso tutto cambiò. Quando scoccò l'ora di Dio, tutto finì, tutto rimase, lasciarono tutto indietro, solo loro andarono via, uscirono fuori. Cari, questa è la nostra immagine, tutto rimarrà indietro, verrà una chiamata, lascia andare il mio popolo. Si può fare affidamento a questo perché Dio disse a Israele, lui è il mio figlio primogenito. Quando arriviamo a parlare di tutte queste cose, il mio cuore si rallegra ed esulta. Possiamo essere primogeniti per grazia e portare nel cuore le promesse di Dio per questo tempo. Dio stesso le renderà una realtà divina nella mia e nella tua vita. Se la promessa tarda ad arrivare, aspettala, arriverà sicuramente. Alleluia. Potete dire amen a questo? È una cosa conclusa da Dio nel tuo cuore? Dio lo farà assolutamente sì. Lode e ringraziamento al nostro Dio. Amen. Ci alziamo per pregare insieme. Il fratello Rus pregherà e noi tutti preghiamo con lui. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per le promesse che hai dato per grazia. Sappiamo che non solo le hai date che sono scritte, ma che le realizzerai a suo tempo, nel momento in cui hai tu voluto e ordinato. Signore, spetta a te di decidere quanto tutto deve compiersi, Signore. Noi come tuo popolo, come tuoi eletti, vediamo che alcune cose si sono già compiute, altre si stanno compiendo, Signore. Vediamo anche che siamo arrivati alla fine dei tempi e che presto prenderai i tuoi, che chiamerai i morti con voce potente. Allora saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio, come scritto nella tua parola. Ti adoriamo e lodiamo la tua grazia, Signore. Siamo così felici di essere tuoi. Gli uomini possono capirlo o no, Signore, ma tu ci hai chiamato, ci hai fatto conoscere i tuoi misteri. Perciò ti onoriamo e ti lodiamo, alziamo la voce e lodiamo il tuo nome glorioso, perché tu sei il nostro Dio, il nostro Salvatore. Tu hai versato il tuo sangue per noi, ci hai liberati, siamo tua proprietà per il tempo e per l'eternità. Qualunque cosa le persone possono dire, sappiamo a chi apparteniamo. Ciò che hai detto resta valido. Signore, lode a te, grazie, onore e adorazione. Per tutti coloro che tu hai chiamato, ti ringraziamo, Signore. Tu ancora stai chiamando e chiama e sei all'opera. Ti chiediamo, Signore, di rimanere col tuo servo, con il nostro fratello, con tutti coloro che portano il messaggio, Signore, lode, ringraziamento, gloria e adorazione a te. Ti ringraziamo che tu hai mandato il tuo servo e profeta. Sì, lo hai preso a te, ma la tua parola rimane, e per questo ti adoriamo e ti lodiamo. Ti ringraziamo per questa mattina, per la tua potente parola. Gloria al tuo nome meraviglioso e santo, che la tua parola possa rimanere nei nostri cuori, che possiamo prenderla a cuore e crederci, che possiamo aggrapparci ad essa e muoverla nel nostro cuore, come fece Maria in quel giorno. Oh Dio, ogni onore, ogni lode, ogni gloria, ogni adorazione sia al tuo glorioso nome di Gesù. Amen.